Matteo 3 ci arriviamo dopo, dovevo leggere prima Matteo 11, scusate. Probabilmente un versetto in particolare che...
Matteo 11,
dal verso 1. Matteo 11, dal verso 1 in poi.
Matteo?
Tu Matteo ce l'hai in carne ed ossa, non scritto.
Matteo 11?
Hai Matteo in carne e sangue.
Sì, sì, sì. Perciò volevo dire una cosa, perché al momento in cui si lodava, non ne potevo togliere, diciamo, lo sguardo, come ho detto prima, della croce, ovvero il Signore, e lo Spirito Santo mi ha portato proprio a guardare quella croce, ero là, immenso proprio, sembrava un'altra dimensione, e mi ha fatto capire, diciamo, allacciandoci, diciamo, al discorso che hai detto tu prima, il peso, l'impronta, diciamo, la croce lo sappiamo tutti quanti che rappresenta il peso che Gesù ha portato là sul Calvario, nel cammino che ha fatto, e su quella croce poi, diciamo, che ci ha purificati, ci ha lavati, diciamo, con il suo sangue, diciamo, quella là è l'impronta, mi ha fatto vedere che noi siamo la sua impronta, dopo che ci ha purificati e ci ha lavato, questo qua, e ci tenevo a dirlo perché il Signore dice, quando vedo una parola di edificazione,
amen.
Questo mi ha fatto
dare. Gloria a Dio, bellissimo. Matteo 11, versetto 1. E dopo che Gesù ebbe finito di dare disposizione ai suoi 12 discepoli, se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Ora Giovanni, Battista, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, mandò due dei suoi discepoli a dirgli: sei tu colui che deve venire oppure dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù rispondendo disse loro: andate e riferite a Giovanni le cose che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunciato ai poveri. Beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Ora, come essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle folle intorno a Giovanni: che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Ma che cosa siete stati andati? Che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, coloro che portano vesti morbide abitano nei palazzi dei re. Insomma, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, egli è più che un profeta. Perché questo è colui del quale è scritto: ecco, io vi mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, egli preparerà la tua strada davanti a te. In verità io vi dico che tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono. Poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. E se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi da udire oda, ma a chi paragonerò questa generazione? Essa è simile a fanciulli seduti nelle piazze che si rivolgono ai loro compagni e dicono: noi vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato. Abbiamo intonato lamenti e voi non avete fatto cordoglio. Difatti è venuto Giovanni che non mangia né beve ed essi dicono: egli ha un demone. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve ed essi dicono: ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia dai suoi figli. E tanta roba qua, eh? Tanta roba. Dovremmo stare settimane, mesi per andare a sviscerare tutto. Vorrei vedere un pochettino la figura, insieme a voi, la figura di Giovanni questa sera, la figura di Giovanni Battista, il motivo per il quale Giovanni ha dubitato. Però la prima cosa che vorrei dire è che tutti quanti noi abbiamo detto in questo momento che Giovanni Battista ha dubitato, sì o no?
Sì.
Sono parole forti quelle che Giovanni manda a dire a Gesù tramite i suoi discepoli. Al versetto 3, sei tu colui che deve venire oppure dobbiamo aspettarne un altro? Voglio ricordarvi che Giovanni Battista fu quello che, guardando e vedendo arrivare Gesù, disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E in Giovanni 1 è scritto che Giovanni disse: io posso testimoniare che egli è il figlio di Dio, perché io ho visto lo Spirito di Dio scendere su di lui e fermarsi su di lui come una colomba, e io gli rendo testimonianza che egli è il figlio di Dio, il Salvatore di Israele.
Amen.
Giovanni Battista, dopo circa 4-5 mesi, anzi no, dopo parliamo di 6-7 mesi, va in crisi e manda i suoi discepoli a dire a Gesù: sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Voi come considerereste una frase del genere da parte del predecessore del Messia, colui mandato a preparare la via nel deserto? Se fosse stato magari in una delle comunità che noi frequentiamo, abbiamo frequentato, avrebbero detto: si è sviato.
Cioè, è perso.
È perso.
È perso.
Non c'è speranza. Cioè, come fai a dire: sei tu colui che deve... Cioè, Giovanni Battista sta dubitando del Cristo. È vero o no? È talmente evidente. È una delle prime cose, non voglio entrare subito in questo, ma voglio vedere prima di tutto la reazione di Gesù all'incredulità di Giovanni, e la reazione di Gesù, come lui, non solo come lui reagisce di fronte ai suoi discepoli, ma cosa dice Gesù dopo che i discepoli Giovanni se ne sono andati. Lo sapeva, me cucino non ha caputo mai niente, lo sapevo già quando era amico, già di piccirilli, già era messo, ha avuto un attimo di lucidità e poi si è messo in strada. Pensate un attimo a Gesù, che suo cugino in carne, colui che lo ha introdotto ad Israele, no? È scritto di Giovanni Battista, dice: io sono stato mandato da Dio affinché egli si manifestasse in Israele. Pensate alle profezie fatte tramite Zaccaria, suo padre, no? Egli è il profeta mandato da Dio a preparare la via del Signore, a preparare un popolo ben disposto. All'ultimo, Giovanni Battista
si è sviato.
Questo è quello che avrebbero detto tutti quanti, forse pure noi. Gesù ha una reazione davanti ai suoi discepoli, davanti ai discepoli di Giovanni Battista, e dice questo, versetto 4: andate e riferite a Giovanni quello che udite e quello che vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, l'Evangelo annunziato ai poveri, beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Cioè, Gesù neanche tratta l'argomento dell'incredulità, cioè, è incredibile.
Non si è offeso.
Gesù non si afferma, ma come, cugino? Ma come? Proprio lui.
Non si è meravigliato.
Proprio lui. No, Gesù parla con i suoi discepoli e dice: rassicurato, è tutto a posto, rassicurato. Poi i discepoli se ne vanno e Gesù parla di Giovanni Battista e lo definisce il più grande profeta di tutti i tempi che sia mai vissuto.
Stile Corrado Sangallo.
Il più grande nato di donna. Questo è quello che Gesù dice agli altri, Giovanni Battista. Dice: chi siete andati a vedere nel deserto? Che cosa siete andati a cercare? Un uovo vestito in morbide vesti? Dice, che cosa siete andati a vedere? Una canna sbattuta dal vento? Io vi dico che Giovanni è il più grande profeta e tra i nati di donna nessuno è più grande di lui. Questo è il modo come Gesù tratta gli increduli. Questo è il modo come Gesù tratta coloro che stanno un po' dubitando di lui. Gliel'ha fatta pagare, eh? Che dite, gliel'ha fatta pagare a Giovanni Battista,
no,
sì o
no? No, no,
anzi. I discepoli sono venuti di Giovanni Battista, sono venuti pubblicamente a dire quella cosa. E Gesù ha risposto pubblicamente. Sei tu colui che deve... Giovanni, tuo cugino, il Battista, che ora è in prigione... ci ha mandati da te a farti questa domanda e vogliamo che tu risponda. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Come per dire, tutto quello che abbiamo fatto è inutile fino ad ora? Giovanni si è sbagliato? E la cosa che mi sorprende, più di ogni altra cosa, è il modo in cui Gesù parla di Giovanni davanti agli altri. Versetto 11, in verità io vi dico, tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista. Ma subito dopo dice, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. Ha mai potuto credere che tu sei più grande di Giovanni Battista, che è il più grande di tutti i profeti? Datemi un cenno di vita, per favore. Avete mai pensato che hai mai riflettuto al fatto che Gesù considera te più grande di Giovanni Battista, il quale è il più grande di tutti i profeti? Potresti mai pensare che tu sei davanti ai suoi occhi più grande di Isaia, più grande di Geremia, più grande di Davide, più grande di Mosè, più grande di Elia, più grande di Eliseo, più grande di Abramo, Isacco e Giacobbe, più grande di Giosuè, più grande di Noè, più grande di Enoch, più grande di chiunque.
Sì. Gesù ci avrebbe sentito. Mi sono sentita molto importante quando ho detto questo verso.
Ah, è probabile che... che Giovanni, siccome era in carcere,
anch'io pensavo mai
stato. Ma sei tu, cioè io ho creduto a tutto quello che tu hai detto, però proprio a me sta capitando un po' quello che capita a noi quando improvvisamente veniamo colpiti da una situazione che non abbiamo né creato né voluto, eccetera. Non dico che dubitiamo, però una cosa è dire io credo nel Signore quando tu sei nel pieno delle tue facoltà, una cosa è dirlo malgrado le difficoltà, malgrado quello che sta piombando. Io a volte, quando ho letto questo, ogni volta mi fermo e dico, ma innanzitutto perché era in prigione Giovanni?
Perché aveva detto quelle cose.
Allora, io, diciamo che la mia stasera tende a spiegare il motivo per il quale Giovanni ha dubitato di Gesù. Il versetto 2, in maniera particolare di Matteo 11, ci spiega, ci dà una traccia importante. E poi subito dopo andremo a leggere Matteo capitolo 3. Leggiamo il verso 1. Dopo che Gesù ebbe finito di dare disposizione ai suoi 12 discepoli, se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Ora Giovanni, attenzione qui, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, fatemi parafrasare, dubitò di Cristo. Se, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, mandò due dei suoi discepoli a dirgli. Cioè la sua mancanza, la sua incredulità fu provocata da ciò che lui sentì
dire.
Delle opere del Cristo. Sentì dire delle opere del Cristo. Perché? Ora, Giovanni Battista era in prigione, noi sappiamo che è perché aveva, si era contrapposta ad Erode, che voleva sposare la figlia della donna, eccetera, eccetera, insomma, una situazione un pochettino particolare. E Giovanni Battista si è alzato in piedi e ha detto: non ti è lecito. Non potevi andare contro i re a quel tempo, ed Erode lo ha fatto imprigionare. Dopo che Giovanni Battista è andato in prigione, dice la Bibbia, Gesù ha iniziato a predicare, ha iniziato il suo ministero. Ma andiamo un attimo in Matteo 3 e scopriamo probabilmente qual è il motivo della sua mancanza di fede o del suo dubbio nei confronti di Gesù. Matteo 3, versetto 1. In quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Questi infatti, vi ricordo, la parola ravvedetevi non significa pentitevi. La parola ravvedetevi significa cambiate modo di pensare. Il ravvedimento non ha a che fare con il pentimento, sono due cose totalmente distinte e separate. Ok? Il ravvedimento non è mai associato al peccato, mai. Il ravvedimento è sempre associato al regno di Dio, perché ha a che fare con un cambio di mentalità. Questo infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ora Giovanni stesso portava un vestito di peli di cammello e una cintura di cuoio intorno ai lombi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la regione adiacente il Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel Giordano, confessando i loro peccati. Ma egli, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento. E non pensate di dire fra voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che Dio può fare sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. Attenzione ai tre versi che seguono, ok? Perché i tre versi che seguono sono la descrizione che Giovanni Battista dà del Cristo che sta per arrivare. Ok? Nei prossimi tre versi voi avrete la descrizione che Giovanni Battista dà di Gesù, che ancora non si è manifestato. E la scure è già posta alla radice degli alberi, e ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il
fuoco.
Egli in mano ha il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con
fuoco
inestinguibile. Del resto Giovanni Battista, dice Gesù, era l'Elia che doveva venire, e una delle cose che distinguevano il profeta Elia era il fuoco. Quindi Giovanni Battista nella bocca aveva sempre
fuoco.
Il fuoco nell'Antico Testamento era segno soltanto di una cosa, solo una: giudizio. Se voi leggete la storia del profeta Elia, tutte le volte che lui ha fatto scendere a fuoco era giudizio. Ora voglio che voi leggiate attentamente questi tre versi, perché in questi tre versi voi troverete il motivo dell'incredulità di Giovanni Battista. Parla della scure posta ai piedi dagli alberi, che se non fanno buon frutto li taglia e li dà nel fuoco. Gesù arriva e predica di una parabola, di un uomo che voleva tagliare un albero perché non dava frutto, e lui dice: no, non tagliarlo, diamogli ancora un anno di tempo.
Penso, dice, ma sei tu?
E poi
dice:
Giovanni Battista parla del battesimo dello Spirito Santo e del fuoco, che i pentecostali, gli evangelici pentecostali, quando leggono quello dicono amen, alleluia, straordinario, no? Ma il concetto che Giovanni Battista ha del battesimo nel fuoco e dello Spirito Santo nel fuoco non ha niente a che fare con il parlare in altre lingue, con la benedizione pentecostale, eccetera, eccetera, ha a che fare con il
giudizio.
E la pula, dice qua al versetto 12, ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aria, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Ciò che Giovanni Battista si aspettava dal ministero di Gesù era fuoco. Perché arriva il giudice, perché arriva il liberatore, perché arriva colui che non ha misericordia di nessuno, colui che ha in mano la bilancia, l'empio e il giusto, facciamo. Quando arriva Gesù, cosa fa? Ritorniamo a Matteo 11. Il versetto 4. Andate e riferite a Giovanni le cose che vedete e udite. I ciechi non vengono... I ciechi non vengono distrutti, i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi non vengono distrutti, i zoppi vengono guariti e camminano, i lebbrosi non sono distrutti, non sono emarginati, sono mondati, i morti risuscitano, l'Evangelo è annunziato ai poveri. Guardate qua, ciechi, zoppi, lebbrosi, sordi, morti e poveri. Queste sei categorie erano nella mentalità farisaica di quel tempo, persone che si trovavano in quella condizione perché Dio li aveva messi in quella condizione, perché avevano peccato e quindi Dio li stava punendo. Ciechi, zoppi, lebbrosi, sordi, morti e poveri. Sono sei categorie, che secondo la tradizione di quel tempo, la cultura di quel tempo, erano tutte persone che erano state colpite da Dio per i loro peccati.
Ma anche attualmente è così.
Anche attualmente. E quindi Gesù cosa fa? Alla fine dice a Gesù, dice a Giovanni, è una cosa bellissima, beato è colui che
non si scandalizza di noi.
Comprendiamoci, Giovanni Battista era scandalizzato da Gesù. Giovanni Battista era scandalizzato quando sentì parlare delle opere del Cristo, perché il Cristo è venuto per tagliare, per ventilare, per bruciare, per immergere al fuoco. Finito, tutti, finito. Ma la Bibbia dice, prima di Cristo, non c'è nessun giusto, neppure uno. Quindi anche Giovanni Battista doveva essere eliminato. Mi piace tantissimo la traduzione del Vangelo qua, in una traduzione inglese che dice... Quando Gesù dice beato è colui che non si sarà scandalizzato di me, c'è una traduzione che dice, Gesù dice ai discepoli, andate a dire a Giovanni, scusami se non è come ti aspettavi.
Bellissimo. Cioè Giovanni era uno severo, era dell'Antico Testamento.
Lui è il più grande di tutti, in assoluto, ma è il minimo del Regno dei Cieli. È più grande di
Giovanni Battista, alleluia, grazie.
Ecco perché Giovanni Battista ha dubitato, perché nel suo concetto di Cristo, del liberatore, del salvatore, di colui che doveva liberare tutti e doveva liberare le persone dal peccato, in realtà Cristo che è venuto per... Giovanni si aspettava che Gesù condannasse i peccatori, mentre Gesù è venuto a condannare il peccato. Giovanni si aspettava che Cristo venisse ad uccidere ed eliminare definitivamente la feccia dell'umanità ai peccatori, mentre Gesù è venuto a eliminare il problema alla radice. Veramente la scure è posta alla radice del problema, non alla radice degli uomini.
Ecco, si dice che Dio odia il peccato, ma non è peccatore, no? Bellissimo.
E Giovanni, nel suo concetto di giudizio, di legge, di profeti, di condanna, del Dio dell'Antico Testamento, di questo concetto che c'era nell'Antico Testamento, è rimasto scandalizzato di Gesù al punto tale da mandare i suoi discepoli e dire: sei tu colui che deve venire? Perché non l'ho capito. Pensavo fossi tu, ma da quello che sento dire è tutto il contrario, è tutto l'opposto. E Gesù gli ha detto: scusa se non è come ti aspettavi, ma io sono venuto per gli ultimi. Sono venuti per tutti quelli che sono giudicati dalla legge. I poveri erano gli ultimi in assoluto che dovevano essere toccati o raggiunti. E Gesù dice: lo Spirito del Signore su di me. Per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri. Ed ecco perché Gesù va a raggiungere tutti quelli che la legge non può raggiungere. E grazie a Dio non lo può fare. Grazie a Dio non lo può fare.
Allora per Giovanni Battista e lebbrosi, ciechi, gli zoppi
meritavano
di morire?
No, il problema fondamentalmente è che Giovanni Battista si aspettava una pulizia etnica. Cioè si aspettava che Gesù andasse con la falce, con la scure, con il fuoco, dal cielo, eccetera.
Solo i buoni.
Mentre Gesù è venuto per Dio, ha tanto amato tutti.
Certo.
Quindi tutti hanno bisogno della grazia di Dio. Nessuno escluso. E questo è il motivo per il quale Giovanni Battista andò in tilt. Perché secondo i suoi parametri, il Cristo doveva agire in una determinata maniera. E attenzione, questo ci insegna una cosa molto importante. Giovanni Battista ha delle espressioni molto forti. Una di queste è, ad esempio, ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Noi non dobbiamo mai confondere il messaggio con le persone. Dobbiamo sempre distinguere le due cose. Perché Giovanni Battista predicava bene, ma non aveva una buona rivelazione. Faccio un esempio. Quando Giovanni Battista, questo mi ci ha fatto pensare Mary l'altro giorno, domenica scorsa, quando Giovanni Battista disse, pensa quando Giovanni disse: fate frutti degni di ravvedimento. Vista oggi questa frase è letta e pensata e realizzata alla luce della rivelazione che c'è sul ravvedimento. Le opere degne di ravvedimento cosa sono? Secondo la cultura classica è il non fare più determinate cose.
Certo.
Ok? Prima facevo, ora non faccio più. Prima ero, ora non sono più. Prima andavo, ora non andavo più. Prima non facevo e ora facevo. È tutta una cosa esteriore, basata sull'esteriore. Ma il ravvedimento ha a che fare con un cambio di mentalità. Ed ecco perché proprio colui che disse fate frutti degno di ravvedimento non aveva frutti. In che senso? Non aveva cambiato la sua mentalità. Ecco perché il rischio più grande qual è? Quello di predicare la cosa giusta mantenendo sempre una vecchia mentalità.
Cosa succede?
Continuare a predicare una cosa e non lasciarsi cambiare da quella cosa. Frutti degni di una mente che cambia. Non che è cambiata, perché la nostra mente è in continua evoluzione. Ok? E qual era il concetto fondamentale? Con questo vorrei terminare. Qualcosa che è epico, qualcosa che è assolutamente epico nella predicazione di Gesù e che riguarda proprio Giovanni Battista. Guardate in Luca, al capitolo 16, Luca 16, 16, Gesù fa una dichiarazione che è probabilmente una delle più potenti in assoluto che abbia mai fatto nel suo ministero. Ecco perché, ad esempio, quando io dico, quando noi guardiamo a Gesù, è giusto tenere gli occhi, anche stasera ci è stato ricordato, tenere gli occhi sulla croce. La croce però senza la resurrezione non serve a niente. La resurrezione senza l'ascensione, cosa di cui non si parla praticamente mai, non si parla. Voi avete mai sentito un insegnamento sull'ascensione? Eppure è l'ascensione che ha fatto la differenza. Che l'ascensione è altrettanto importante quanto la resurrezione, quanto la croce, quanto la passione. Si parla sempre della croce, si parla a volte della resurrezione, ma non si parla mai dell'ascensione, il momento in cui lui si è seduto alla destra del Padre. Quando dice le lettere agli ebrei, lui è entrato nel luogo santissimo e ha presentato il sangue del nuovo patto, per il quale non c'è più condanna. Che non è stato fatto alla croce, è stato fatto all'ascensione. Sono delle cose talmente fondamentali dove la Chiesa è all'oscuro, lì all'ascensione è nata la Chiesa, non è nata a Pentecoste. È il momento in cui i 50 giorni dalla crocifissione alla Pentecoste. Ma una delle cose che noi a volte non comprendiamo è che noi non possiamo separare queste cose talmente eclatanti come la croce, come la resurrezione, l'ascensione, il versamento dello Spirito Santo a Pentecoste, da tutto quello che Gesù ha insegnato in 3 anni. La croce senza l'insegnamento di Gesù non serve a niente, non serve a niente. Come l'insegnamento senza la croce non serve a niente, sono cose che vanno insieme, che danno il giusto equilibrio. Guardate, in Luca 16:16 Gesù fa una delle dichiarazioni che meritavano in quel momento la lapidazione sull'istante. Gesù doveva essere ucciso all'istante, non dopo 2 anni sulla croce, ma in quel momento. In Luca 16:16 la legge e i profeti arrivano fino a Giovanni, da allora in poi il regno di Dio è annunziato e ognuno si sforza di entrare. Gesù ha detto una cosa talmente fondamentale. Lui ha detto la legge e i profeti, ok? Da Mosè fino a Malachia, tutto questo periodo arriva fino a Giovanni Battista. Da Giovanni Battista in poi non c'è più né la legge né i profeti, c'è il regno di Dio. Pensate un attimo, è in quel momento che Gesù sta chiudendo il vecchio e aprendo il nuovo. Gesù sta mettendo l'Antico Testamento in naftalina e dice da ora in poi è il regno di Dio. La legge e i profeti arrivano fino a Giovanni. Da ora in poi
c'è il regno di Dio. Testamento si ferma.
Perché la legge e i profeti servivano per portarci fin qui. E Giovanni Battista è il più grande perché lui è il profeta di collegamento tra l'antico e il nuovo. Lui è il ponte. Lui non è solo colui che ha parlato per rivelazione del Cristo. Gesù, Giovanni Battista è colui che lo ha visto, lo ha introdotto, gli ha stretto la mano e gli ha detto benvenuto e se n'è andato.
L'ha battezzata anche.
La pagina bianca che c'è tra Malachia e Matteo, quello è Giovanni Battista. È una battuta, ridete. La pagina bianca che c'è tra Malachia e Matteo, quello è Giovanni Battista. Quella è l'introduzione, il passaggio, il ponte tra l'antico
e il nuovo.
Scusa, ma Giovanni è anche battezzato.
Sì.
Che sembra meravigliato, quindi perché poi ha dubitato?
È proprio per questo, che quell'episodio si trova proprio in Matteo 3, subito dopo che Giovanni Battista dice quelle cose, lo introduce, però Gesù e Giovanni Battista anche abbiamo parlato tantissimo. Cioè Gesù è arrivato, si è battezzato e poi se n'è andato. Quindi non hanno avuto modo di parlare, non hanno avuto modo di,
c'è un corso,
di dialogare. Cosa invece che Gesù fece con Mosè ed Elia.
C'è stato uno che preparava Elia.
Sul monte della trasfigurazione, la legge e i profeti si presentano sul monte della trasfigurazione e parlano con Gesù. Gesù ha preso Mosè, ha fatto un ottimo lavoro, straordinario, il tuo tempo è finito.
Ciao.
Gesù parla con Elia, è stato incredibile, dovrà presentare i profeti. È finita. Da ora in poi. E Pietro cosa fa? Questo ci parla di frutti degni di ravvedimento, del cambio. Signore, è bello stare qui. Facciamo 3 tende. Diamo origine alla più grande religione che si possa mai, alla quale si possa dare vita. Diamo vita al cristianesimo. Che cosa è il cristianesimo se non il miscuglio tra grazia, legge e profeti? Il cristianesimo è il miscuglio tra grazia, legge e profeti. Questa è la religione. Ed è dovuto intervenire Dio in persona con la nuvola che li ha coperti. Pietro si è terrorizzato insieme a Giovanni e Giacomo, e una voce dall'alto disse così: questo è il mio amato figlio, ascoltate lui soltanto.
Bellissimo.
E quando la nuvola sparì, dice, e videro Gesù tutto solo.
Mamma mia.
Gesù non ha inventato il cristianesimo, l'abbiamo inventato noi. Gesù ha parlato del regno di Dio. Poi noi possiamo identificarci con la religione, cioè come vogliamo, questo è un altro discorso. Ma la cosa importante che noi dobbiamo comprendere è che la religione cristiana, nella sua essenza, non è fondata su Cristo. È fondata su legge, profeti e grazie. Dove parla di perdono, ma parla anche di condanna. Dove parla di ricchezza e di abbondanza, ma parla anche di povertà e di sofferenza. Dove da un lato c'è un Dio che ti stende la mano, dall'altro c'è l'altro con il bastone pronto a massacrarti appena sbagli.
Mandarti all'inferno.
La legge e i profeti arrivano fino a Giovanni Battista, ma da ora in poi il regno di Dio è predicato a tutto il mondo.
Amen.
Pietro è straordinario. Pietro ha continue rivelazioni da parte di Dio. Ma avere rivelazioni non significa avere una mente cambiata. Perché la rivelazione ha a che fare con il tuo spirito. Ma il rinnovamento della mente è qua. Pietro è quello che ebbe la rivelazione. Chi dite voi che io sia? Io, tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. Guarda Gesù, tu sei beato Simone, figlio di Giona. Né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Tu sei Pietro e su questa roccia io edificherò la mia chiesa, le porte dell'Ade sono padrone in cielo. E anzi, vado ancora più avanti, ti darò pure le chiavi del regno dei cieli, quello che avrai legato, quello che avrai... Una rivelazione straordinaria. Poi Gesù parla della sua dipartita. Pietro va e gli dice, Signore, sortira di lato, Signore, non sia mai, questo non ti accadrà mai. E Gesù lo rimprova e gli dice, vai via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma solo delle cose degli uomini. Ma come? Uno che ha avuto la più grande rivelazione da un uomo, se mai aveva. Non è la stessa cosa di Giovanni Battista? Ha introdotto Gesù, come puoi pensare che non sia lui? Come? Ha avuto la rivelazione che Gesù è il Cristo. Come fai a dirgli che non è necessario che lui debba morire e risuscitare il terzo giorno. E infatti Gesù lo loda per la sua rivelazione, per la rivelazione che aveva avuto, ma lo rimprovera per la sua mancanza di ravvedimento. Così nel monte della trasfigurazione Pietro, Giacomo e Giovanni videro Gesù sfolgorante, tutto straordinario, la gloria di Dio, videro Elia, videro Mosè e Gesù che parlavano insieme, e poi facciamo tre tende. Poi il Signore ci dice: ma dove stare? Ma
sta Giovanni
la riproverà, sono pentito. Pensate un attimo a Gesù in quel momento, ma Signore, ma come raste tu? Eppure Gesù che guarda Pietro e gli dice: Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per voi, che se non fosse per me voi sareste come un grano da macello. Io ho pregato per voi affinché la vostra fede non venga mai meno. Si parte Pietro: Signore, avanti. Io sono pronto a morire, sono andato in prigione a morire, mi possono fare qualunque cosa. E Gesù lo guarda e gli dice: Pietro, tra qualche ora il gallo canterà e tu mi sa che non mangerai pollo per tutto il resto della tua vita, perché quando il gallo canterà tu già mi avrai rinnegato tre volte. Quindi si parla da rivelazioni straordinarie a cadute di stile, le chiamiamo così, in stupidaggini. Ma non siamo noi così? Sì o no? Non siamo noi così? Pietro è il mio eroe. Pietro è il mio eroe. Pietro rappresenta ognuno di noi.
Dovrebbe essere diversamente.
Che va in alto, ci dovrebbe, però.
Non può essere diversamente. Che appena si trovasse uno che corrisponde a questi canoni, noi chiudiamo da qualche parte.
Io sono.
Se mi permette, volevo dire. Poco fa ho detto ho fatto quell'introduzione come esempio eclatante, come era in prigione. È chiaro che lui era in prigione perché si era messo contro Erode, che stava facendo. Ma mi chiedevo anche, ecco perché è importantissimo fare delle nuove scuole bibliche, buttare via con tutto il rispetto le scuole bibliche e gli appunti di una volta, perché erano limitati nella esposizione, ecco, non voglio dire nella comprensione perché qualcuno si può offendere, ma nella comprensione di quello che leggiamo. Dico, Giovanni Battista ha vissuto 600-700 anni dopo Isaia. Giovanni Battista sapeva che Isaia dice: quando anche i tuoi peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la mela. Quindi c'è nel Vecchio Testamento anche quell'impronta, come dicevi tu, di grazia, che viene fatta balenare e poi magari si torna sul giudizio, però c'è sempre questo. Abacuc, quando anche il figlio. E questo è affascinante, questa è la risposta a chi dice: ma perché non potevano inventare la Bibbia senza il Vecchio Testamento, partire direttamente dal Vangelo del Matteo? E invece non è stato possibile, perché gli estensori della prima edizione capirono l'importanza di comprendere il Vecchio Testamento nella scrittura, perché direbbero i giuristi: il combinato disposto del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento ti porta dritto all'unica strada che c'è. Non c'è, quando Gesù dice: io sono la via, la verità, la vita, anche gli studiosi più accaniti devono riconoscere che la Bibbia è la nostra bussola, cioè ci indica, è un prontuario, ci indica. Non è la Bibbia che ci porta Gesù, perché a Gesù ci arrivi attraverso un rapporto personale, non ci arrivi perché conosce a memoria la Bibbia. E quindi questo, secondo me, conferma il fatto che c'è bisogno di riprendere i libri, di fare i compiti a casa, con la massima modestia, perché poi noi insegniamo ad altri delle cose che non sono vere, ma lo facciamo.
facciamo in buona fede, questo ci hanno dato e questo trasmettiamo. E invece no, noi abbiamo il dovere di comprendere la profondità delle cose che il Signore ci ha detto, di ascoltare quelli che studiano, soprattutto quelli che hanno rivelazione, innanzitutto per abbassare il nostro orgoglio affinché nessuno si senta superiore ad altri, secondo perché solo in questo modo puoi dare un'indicazione precisa di quello che è la grazia. Senza la grazia noi saremmo tutti morti. Quindi era interessante il discorso di Giovanni Battista, sapeva di Isaia e poi Isaia 54, non temere, il Salmo 23 di Davide, quant'anche. È un miscuglio, come l'hai chiamato tu? No, io lo stavo per chiamare che i giuristi, stavo dicendo che i giuristi per spiegare un concetto del genere dico il combinato disposto del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento porta a quella conclusione. E la conclusione unica si chiama Gesù. Non c'è una scappatoia, non c'è dove andare. Ecco perché è sorprendente che il cristianesimo, il cosiddetto cristianesimo, sia diviso in decine e decine di rivoli, protestanti, battisti, luterani.
Che il cristianesimo non si basa su Cristo, il cristianesimo si basa sulla dottrina.
Sì.
Ogni religione si basa fondamentalmente sulla dottrina e quindi le divisioni prendono vita dall'importanza che si dà alla dottrina. La dottrina è diventata più importante del libro dal quale è stato tratto. Allora, una delle cose importanti è che Gesù, so che può essere scontato quello che sto dicendo, ma so che per quanto sia scontato è altrettanto scioccante, perché nessuno ve l'ha mai detto. Gesù non ha mai predicato la Bibbia.
Che esisteva.
Gesù non predicava l'Antico Testamento. Gesù ha predicato un messaggio nuovo, che è il messaggio del regno di Dio. Gesù non andava in giro con i rotoli, perché come disse Isaia, altri lo dicevano di lui. I farisei usavano le scritture per confrontarlo e lui rispondeva con la scrittura, ma lui non predicava la scrittura. Lui predicava il messaggio di suo padre. Ed è questo importante, è la lotta costante e continua che c'è, è cosa dobbiamo predicare. Dobbiamo predicare ciò che è scritto, chiaramente predichiamo ciò che è scritto, ma cosa di tutto ciò che è scritto? Ecco perché noi dovremmo seguire l'esempio di Gesù.
Sempre.
L'esempio di Gesù è che lui non predicava l'Antico Testamento, lui ha predicato il regno di Dio, ed è questo quello su cui dobbiamo fondare il nostro messaggio, il nostro insegnamento, andare a scavare nel messaggio che Gesù ci ha portato, che lui ci ha dato, per andare a prendere più rivelazione possibile. Lui non aveva i libri, apriamo a pagina, no, l'unica volta che lui citava la scrittura è quando nella sinagoga di Nazareth, perché era usanza ebraica, andò a leggere, perché lui aveva fatto 30 anni, quindi a 30 anni per la prima volta si poteva leggere la Torah, perché non lo potevi leggere prima, a 30 anni, dice in Luca al capitolo 3 che lui iniziò il suo ministero a 30 anni, per la prima volta entrando nella sinagoga di Nazareth dove lui era cresciuto, gli diedero da leggere per la prima volta il rotolo. No? Il rotolo, nella Bibbia c'è scritto il libro, ma non esistevano i libri, infatti. Esistevano i rotoli. Okay? E anche queste cose sono importanti, certo. Perché queste parole cambiate, che non dovrebbero essere cambiate in realtà, perché non è libro, è rotolo, certo. Non esisteva la rilegatura a quel tempo, okay? Esistevano i rotoli, come ci sono ancora oggi nella cultura ebraica, ci sono i rotoli. E nel rotolo lui lesse quello che è Isaia 61, ma nella sua lettura noi scopriamo anche che nella lettura che lui fece, lui scelse cosa leggere e scelse cosa non leggere. Perché se andiamo a leggere Luca 4, 18 e 19, lo Spirito del Signore su di me, per la lettura, lui doveva leggerlo tutto. Tutto, secondo la tradizione. Lui si ferma prima del giudizio, prima della parola vendetta. Se voi andate a leggere Isaia 61, al versetto 4, quando parla di vendetta, Gesù si ferma al versetto prima, quando dice per annunciare l'anno della grazia del Signore. E in Isaia dice è l'anno di vendetta del nostro Dio. Gesù non ha citato questo. Lui ha deciso cosa leggere e ha deciso cosa non leggere. Lui si è fermato al giubileo, l'anno della grazia, l'anno della misericordia, l'anno della restituzione, l'anno in cui le persone rientrano e ritornano in possesso di quello che avevano perduto, che è il concetto della redenzione, il giubileo, è bellissimo. Quindi Gesù, anche quando legge, sceglie cosa leggere, sceglie cosa non leggere, perché quel passo che parla di vendetta non lo rappresenta e non rappresentava il suo ministero né la missione per il quale è stato mandato. Ecco perché è importante, quando noi studiamo, quando noi leggiamo, dobbiamo capire il messaggio che riguarda una cultura di un popolo che credeva in un Dio vendicativo, sanguinario e tremendo, e Gesù non si è mai identificato con quelle immagini, mai. Quando si parla dell'Antico Testamento, Gesù parlando ai farisei diceva la vostra legge, pure Mosè ha detto, non ha mai detto la legge di mio padre, mai, oppure mio padre ha detto, mai ha detto la vostra legge, Mosè ha detto.
Perché dice che ha visto me, ha visto il Padre.
Gesù non si è mai identificato con l'immagine di Dio che le persone avevano nell'Antico Testamento, mai. Ecco perché Giovanni Battista era un po' confuso.
Ma prima di morire l'ha capito, forse no.
Io non lo so se l'ha capito. Una cosa è certa, che
all'inferno non c'è andato.
Una cosa è certa. Guardate, possiamo concludere con quello che Gesù dice in Giovanni Battista?
Io volevo dire una cosa.
Aspetta, fammi leggere un attimo Giovanni 5. Vediamo se lo trovo. Giovanni capitolo 5, versetto 30. Giovanni 5, 30, 33. Voi avete mandato a interrogare Giovanni ed egli ha preso testimonianza alla verità. Ora io non prendo testimonianza ad alcun uomo, ma dico queste cose affinché siate salvati. Egli era una lampada ardente e lucente, e voi avete voluto gioire per breve tempo alla sua luce. Bellissimo. È il modo finale come Gesù descrive Giovanni Battista, che è morto probabilmente dubitando di Gesù. E come lo definisce Gesù? Una lampada ardente e lucente che ha fatto luce, e voi avete camminato per un breve tempo alla sua luce. Bellissimo. Quindi questo perché lo dico? Perché nel momento della, che tutti quanti noi possiamo avere, nel momento del dubbio, nel momento della disperazione, la prima cosa che pensiamo è: cosa pensa Dio di me in questo momento? Che ha pensato? Se lui ti conosce, ci conosce prima che noi nascessimo.
Pensa che siamo i figli.
Perché ci hanno fatto vedere sempre con l'insicurezza, con l'incertezza, che se facciamo quello o quell'altro, Dio è già pronto a giudicarci, no? Quindi
bene,
è l'ansia che ci hanno trasmesso.
Scusa.
Sì.
In effetti Gesù, rispetto all'Antico Testamento, già nelle prime battute del Vangelo di Matteo lo liquida in questo modo, cioè, voi avete udito che fu detto, cioè dava per scontato che chi era davanti a lui avesse conosciuto e conoscesse i rotoli e tutto ciò che c'era da approfondire da bene. Ma se ne esce con due parole, cioè, voi avete udito che fu detto, ma io vi dico.
E quel, ma io vi dico, c'è proprio la chiave della comprensione, della crescita.
Sì, io vi dico.
Voi avete udito così, ma io vi dico. Infatti mi sono sempre chiesto, e tu che sei stato in Israele sicuramente hai approfondito e ancora lo approfondirai, come fanno gli ebrei a disconoscere il Nuovo Testamento, a non aver riconosciuto e non riconoscere che il Messia è già tornato.
È una questione di rivelazione. È una questione di rivelazione di... Paolo dice hanno il velo davanti, ed è un velo, è una cosa spirituale, è una cosa spirituale. Quello che mi sorprende a volte più che altro è come a volte la Chiesa evangelica possa criticare la Chiesa cattolica e fare patti con Israele. Questo è quello che questo è quello che è una cosa che non comprendo, che è una cosa che mi sciocca, cioè coloro che pensano di giudicare, no? La Chiesa cattolica e poi fanno patti e accordi economici e politici con coloro che hanno ucciso e hanno mandato alla croce il Cristo, cioè criticano l'idolatria da un lato nella Chiesa cattolica, però poi lavorano con persone che sono all'antitesi del Cristo, no? Ma Dio ama tutti, non c'è dubbio, quindi non è questo il problema da questo punto di vista. È la... Però la cosa che porta un po' in confusione è la parola che Gesù dice prima del avete udito che fu detto, ma io vi dico, che le persone interpretano sempre male quando dice io non sono venuto per abolire la legge, ma per compierla. Vedi? Quindi Gesù non ha abolito la legge e non capiamo quello che Gesù, perché il problema fondamentale è quando rimaniamo su un versetto e vogliamo avere la rivelazione di un concetto che è a 360 gradi semplicemente su un versetto. Tu Dio non lo spieghi con un versetto, non puoi avere rivelazione tramite un versetto. Gesù lì sta dicendo che in me viene adempiuta la legge, non sono venuta ad abolirla, sono venuta a compierla. In me si compie la legge, punto, si compie, è finita. Non l'ho annullata, l'ho compiuta per amore di Israele, non per amore del mondo, perché la legge è per Israele, non è per il mondo, no? Gesù compie la legge per toccare Israele, ma il mondo non ha bisogno della legge, perché la legge non è per il mondo, la legge non è per la Chiesa, la legge è per Israele, no? Quindi Gesù stava parlando di un popolo definito, specifico, non a tutta l'umanità. Che ne sanno i pagani della legge? Cosa ne sanno? Gesù sta parlando al monte della beatitudine e parla agli ebrei. Non sono venuto ad abolirla, sono venuto ad adempierla. E una volta che io la adempio, non deve adempierla più nessuno. Paolo lo dice in Romani 8, versetto 3, versetto 4. Gesù, mandato in carne, simile alla nostra, ha adempiuto la legge affinché la benedizione della legge venisse su tutti noi. Cioè lui ha adempiuto la legge per afferrare la benedizione della legge e rilasciarla su tutti coloro che credono in lui. E in lui ha portato la maledizione della legge. Maledetto chiunque appeso a lei, ma lui ci ha riscattati dalla maledizione della legge una volta
per sempre.